partire da qui. Prego Moshei del divenire su con Enrico Luca che ci aiuta a tradurre. Io mi siederò qui a fianco a loro solo perché poi gestisco un po' le domande, il dibattito con voi. Come here. Come. Grazie Enrico ancora una volta.
Let me start with thanking the people involved in the book and the translation and this event. First, the Compostrini Foundation, which had the idea to translate in Italian. And then to Enrico Luca, who did it. A very hard job. And for the three people who spoke here, I shall speak shortly by my reactions to the four interventions.
Sì, desidero ringraziare la Fondazione Campostrini per essersi per aver tradotto il libro in italiano. Il traduttore.
Non si, aspetta, forse c'è.
Non si sente.
Qualche problema al microfono?
Sì.
Sentite? Bene.
Quindi ringraziamenti alla Fondazione Campostrini per la traduzione del libro in italiano, al traduttore e anche alle persone che sono intervenute. Questa è la faccia.
So after listening to Enrico Luca, I regretted that the book is too long because he summarized it very nicely in 5 minutes.
Dopo aver sentito l'intervento del traduttore, ho pensato che forse il libro era troppo lungo perché è stato sintetizzato in 5 minuti.
E molto bene. È molto bene. Very nicely.
When listening to Professor Campanini, I regretted it's too short because I could write much more about Christian Kabbalah, which first I didn't know too much, but I was tired already.
Dopo aver sentito l'intervento del professor Campanini, ha pensato che forse invece il libro era troppo corto, perché avrebbe potuto scrivere molto di più riguardo alla Kabbalah cristiana, su cui non sapeva così tanto.
When listening to Professor Vanini, I was sorry that I wrote about Meister Eckhart and Angelus Silesius only one page.
Dopo aver sentito l'intervento del professor Vanini, ha pensato, si è pentito di aver scritto su Eckhart e Silesio soltanto una pagina.
But when I listened to Professor Cacciari, I was relaxed. Because when he spoke about I should write a book on the Donna, I can tell you I did it.
A book on la donna.
Okay. E sentendo su Cacciari e sentendo il suo invito a scrivere un libro sulla donna, si è rilassato perché già l'ha scritto.
So I'm hopefully finishing this book every day, for some months I'm finishing every day, but it is written. In 5 years I invite you to speak here about this book, which will complicate the problem of father and daughter. In fact, the book is not so much about the mother, but much more about the daughter.
Quindi da un mese sta terminando questo libro sulla donna, e invita il professore fra 5 anni qua a discuterne, e sottolineando però il fatto che si tratta di un libro soprattutto sulla relazione tra il padre e la figlia.
The problem with the book on the son and the book on the daughter who didn't appear is that they are too long because of my ignorance. I didn't know how much material it is, and that's why I started to write. Would I know, I wouldn't write. So I learned by writing those books that everything that appears to be simple is certainly not simple.
Dunque, il materiale, il problema con questi due libri, sia il libro sul libro che abbiamo tradotto, sia il libro sulla figlia, che sono libri troppo lunghi, e lui ha cominciato a scriverli senza rendersi conto della quantità di materiale che c'era bisogno di tenere presente. E quindi da questo si impara la lezione che non esiste nessun compito semplice.
So those long books are edifices of my ignorance, because that I've seen how much I don't know when I started to write books.
Dunque, questi libri sono il risultato della sua ignoranza, perché dimostrano il fatto che prima di iniziare a scriverli non conosceva molte cose.
So I don't know if I'm going to write two other books, one on the father, one on the mother. I don't believe that I'm going to enter, because for sure they're going to be much longer.
Quindi non ha intenzione di scrivere altri due libri possibili, uno sul padre e uno sulla madre, perché probabilmente sarebbero ancora più grandi di quelli che ha già scritto, insomma più dispendiosi.
But when someone will write about the father and the mother, we'll have a full family, a divine family, which is very, very complicated, and they are married in a Catholic way.
Quindi se qualcuno si assume questo compito di scrivere un libro sul padre e sulla madre, allora finalmente avremo ricomposto la famiglia e avremo una famiglia completa sposata secondo rito cattolico.
Very difficult to abandon people from this family, and that what seems to me to be fascinating, that despite the fact that Christianity is based actually on the issue of why did you abandon me?
Molto difficile lasciare da parte, abbandonare un elemento di questa famiglia, e questo è molto affascinante, soprattutto tenendo conto del fatto che la cristianità si basa sul Dio mio, perché mi ha abbandonato.
So the divine family, as I found it in Kabbalistic writings, I have some notes on it in the book, is based on how four persona cooperate nevertheless.
Quindi la famiglia cabalistica è basata sul fatto appunto che questa famiglia
divina,
questi elementi della famiglia divina cooperano tra loro.
So that's a summary of the two books and of two other books that someone else will write, and if you have questions about this family I should try to answer.
Ok, questa è una sintesi dei due libri che ha scritto e dei due libri che qualcun altro potrà scrivere. Adesso il professore è felice di rispondere su domande sul libro, sulla famiglia divina, per chi ne ha.
Ci abbiamo già per una prima domanda, adesso sa che è solo per la registrazione, per cui le do io il microfono.
Il problema è ulteriormente complicato da un dogma cattolico. Theotokos. Maria come madre di Dio, ma non in senso metaforico, per il dogma cattolico. E qui si complica enormemente il discorso. Così come si complicherebbe sul versante cattolico se a qualcuno, non a Tertulliano, fosse venuto in mente di introdurre nel gruppo dei tre un quarto, che è la sapienza, che nel libro dei Proverbi è lì presente prima di tutti i secoli. E così via. Allora, dobbiamo chiederci, dal punto di vista della nostra antropologia di uomini del 2015, che cosa è vivo e che cosa è morto, non della mistica, ma della speculazione sulla mistica, cioè sulla meta-mistica. Allora, il problema è del rapporto fra la meta-mistica e la coscienza, in senso brentano. Cioè se qualcosa, è mai stato anche detto qui, non risuona in me, il dato puramente esterno alla mia coscienza è nullo. E passando da Brentano a Husserl, a questo punto più che fare sovrainterpretazioni, immaginazio, investimento psichico, il problema non è forse quello di eliminare, di togliere, arrivare al nulla, all'epochè, e quindi al non sapere, e quindi alla spoliazione degli enti inutili. E qui ritorna Occam.
Devi fare una domanda con precisione, la domanda è, perché sennò diventa
la domanda,
difficile tradurre.
La domanda è, quando vado ai miei congressi, scusatemi, any comments or questions, Per cui alla fine è facile, fa sempre una domanda sul convegno. È d'accordo? E uno se l'è cavato.
Quindi?
È d'accordo su questo? Sulla problematica che si pone?
Deve, faccia una domanda proprio in formula diretta.
Come vede la moltiplicazione degli enti divini a seconda dei standpoints? Perché c'è una superfettazione anche, si può vedere anche così, non il nulla, ma la superfettazione degli enti.
In fact, there is no multiplication, it is a reduction. Because before what is called Jewish monotheism, which I'm not sure what it means, there were much more many gods. So what you have in early Judaism and early Christianity is a huge reduction. So the problem is not why it was multiplied, the problem is why it was reduced.
Quindi, al posto di una moltiplicazione, lui crede si possa parlare al contrario di una riduzione. Quello che si ha nel cosiddetto, di per sé un termine problematico, monoteismo ebraico, prima del monoteismo ebraico sono molti dei. Quello che si ha invece con il primo giudaismo e il cristianesimo primitivo è invece una riduzione di questa entità.
So, my answer is relatively simple. And mentioned also by Professor Cacciari in a way. Because of Platonic and Neoplatonic monotheism, the Jews and the Christians reduced the number of the gods and didn't multiply.
La risposta è semplice, era già stata menzionata da Cacciari prima, a causa del platonismo e del neoplatonismo, il cristianesimo e l'ebraismo hanno ridotto la quantità di divinità, non l'hanno moltiplicata.
Would they have time I could explain what happened? What happened that Greek and Hellenistic monotheism influenced the vague theology of the Jews and the Christians via Philo. And they became more modest in the case of theology in comparison to the pantheon of Romans or Greeks or Persians. So that is the real question. The real question is how did we arrive to such a simple structure, not how it multiplied.
Si potrebbe spiegare come il monoteismo ellenistico abbia influenzato per via filoniana, attraverso Filone, la teologia, se così si può dire, vaga dell'ebraismo, in cui si è arrivati a una semplificazione della struttura divina, non una sua moltiplicazione, rispetto soprattutto poi alle divinità romane, persiane e del mondo circostante.
Aspettiamo un secondo solo se ci sono domande, però brevissime, perché se no non riusciamo a... Però prego veramente in una formula, quindi se una domanda precisa veniteci incontro oggi, perché se no...
Buonasera, il mio indirizzo di saluto a tutti voi. Ecco, per analogia mi è nato questo. L'ortodossia è un certo senso madre dell'eresia. La Chiesa Cattolica si è rinforzata in base alle eresie. Poi avrei toccato Galileo, ma devo rispettare quello che ha detto.
Sì.
E allora, era la mia risonanza, scusi. L'ortodossia è in un certo senso madre dell'eresia. E la ringrazio, professore.
Ok,
è d'accordo, va bene. Siamo d'accordo su questa considerazione, però qui dobbiamo stare sul tema. Qualcuno, capisco che si possa essere inibiti oggi, però... Naturalmente anche i relatori che hanno parlato, se vogliono intervenire, venga.
Io chiedo di parlare dell'aspetto della sofferenza del figlio ed eventualmente del perdono, se già nel misticismo ebraico c'era. Grazie.
Look, that is the real difference between Judaism and Christianity. not if there is a son, and even not so much who is the son, but what is the career of the son. So the most important issue in Christianity is the passio. That is par excellence. Now, that is based on a verse from the Psalms. Why did you abandon me? But if I look to the different models of sonship in Judaism, we can speak about via perfectionis and not via passionis. So that's a big, big difference, that actually God doesn't abandon you. It's up to you to be abandoned or not. And given the fact that there are techniques and rituals to return to God, you are not abandoned. You can choose not to return. But that's your choice, and God is not responsible for your choice.
Dunque, la domanda accoglie la reale differenza tra ebraismo e cristianesimo, che non riguarda tanto il fatto se ci sia o meno un figlio o chi sia o meno il figlio, quanto la carriera, il destino, potremmo dire, del figlio. Dove nel cristianesimo si parla di una via passionis, certo basandosi su un versetto dei salmi, questa via passionis non sussiste nell'ebraismo, dove piuttosto che invece di una via passionis potremmo parlare di una via perfectionis, e laddove al posto di non si tratta tanto di un Dio che abbandona il figlio, ma dipende dal figlio se essere abbandonato o meno dal padre.
So that is an irony that the Jews who suffer so much didn't make suffering a career.
L'ironia sta nel fatto che gli ebrei che hanno così tanto sofferto non si sono concentrati sulla sofferenza.
Now you can draw other conclusions if you like.
E da qui potremmo trarre altre conclusioni.
Vedete che il tema appunto è molto sui rapporti ebraismo-cristianesimo, si può leggere così. Comunque prego. Sì.
Buongiorno. Su questa questione del perché Dio mio, perché mi hai abbandonato, in realtà leggendo, non so bene l'ebraico, ma compito, è me di Dio, perché mi hai abbandonato, con questo ani che sta dentro a Zvatani, come dire che nella ricerca di questa, l'abbandono è sì l'essere abbandonato, ma molto più il lasciarsi abbandonare. E proprio nel Salmo 22 c'è tutta un richiamo ai padri, ma inteso come Batehu, quindi come costruzione di recinto, quindi questa fiducia in un padre che in realtà può essere esclusivamente trovato nell'abbandono di sé, me di Dio. Se lei è d'accordo, le chiedo.
Look.
Grazie.
If you look to it as reality, your question is, look, something happened and how do I understand it? My assumption is that it happened in our imagination. And since it happened in our imagination, my problem is not what happened there or then, but what happened in the religious structure that puts an accent on this. So I am, reluctant to look to it in an ontological, theological, metaphysical way and ask questions about what happened and why. My question is, why someone feels that he's abandoned? So that's a matter of psychology. Another matter of psychology is, why do you accept it as a truth? So I am uneasy in answering such questions, because if you don't assume, as I do not assume, not that the Christ didn't exist or that he didn't suffer, but the explanations are how to put it, subjective explanations. My problem is the subjective aspect. So that is the problem with answering your question. Because only if you say, look, that happened there, and why it happened, and let's try to explain. I don't know what happened there. I believe that, you know, the Greek Bible is reporting something in history which happened, and I don't question it. The problem was a choice. Jesus, not a Christ, Jesus, chose, he knew what was going to happen. He chose to claim, I am the Son of God. He knew what was going to happen. So, sorry for what I'm saying now. Maybe he wanted a career. You see that he did. Maybe suffering was worthwhile. For such a career, that's not so bad. Many people died without such a recognition. So, I would like not to enter in this type of speculation, which are very subjective. My speculation is subjective. What is written in the Greek Bible is dealing with something which is subjective. And I don't have answers. Really, I don't have real answers. My real question is, why something like that became fundamental? What is the reception? Why was the reception so important? With that we can deal with it. But that's, you didn't ask this question, you asked another question. How some form of theodicy or... That I don't know. I don't make theodicy for God or for anyone else. So that's why it's difficult for me to answer your question.
Sì, non abbiamo a che fare, non abbiamo a che fare, dice il professore, con la realtà, con un fatto che bisogna interpretare, ma abbiamo a che fare invece con una questione di con immaginazione, per cui il problema fondamentale non è tanto di spiegare qualcosa che è successo, ma di spiegare che cosa è successo all'interno di una struttura religiosa e perché questa struttura religiosa si è concentrata su questa cosa qua. E quindi non tanto con il piano ontologico metafisico, ma con un piano psicologico, quindi perché qualcuno pensa di essere abbandonato e perché lo si è accettato come una verità. E riguardo al fatto di Gesù, dice che forse lo si può, Gesù sapeva quello che, a quello cui andava incontro, e quindi si potrebbe dire che Gesù lo abbia fatto anche perché sapeva che avrebbe avuto una carriera di successo, insomma, e che questa sofferenza fosse in questo senso necessaria a quello che poi la figura di Gesù ha poi ottenuto successivamente.
C'è il professor Campanini che vuole inserirsi, le chiedo solo per la registrazione solo, attenzione.
Sì, no, su questa domanda, sì. Perché il verso è stato citato in ebraico, in realtà i Vangeli riferiscono che certo. Gesù prega in aramaico, sì. Eli, Eli, lema sabachthani, sì. E non asavtani, ma la cosa interessante è che qualcuno intorno alla croce fraintende quello che Gesù dice e lo interpreta come sta chiamando Elia, Eliau. Che ha una carriera importante anche nella lui, storia sì. Del figlio, perché il suo nome equivale a Yahweh, perché è legato alle speculazioni sul figlio. Non so in che misura giocasse un ruolo certamente l'attesa messianica, ma il fraintendimento delle parole di Gesù è un'interpretazione che è dentro il Vangelo, quindi è portata insieme alla frase autentica che suona curiosamente nel Targum e non in ebraico. Però se posso approfittare adesso certo. Il microfono non mollo più,
faccia, ci mancherebbe, benvenuto
perché,
il suo intervento.
Molto stimolato dalle riflessioni di Massimo Cacciari e dalla risposta di Moshe del professor Idel sulla questione della madre in questa sacra famiglia completa, quindi con figlia. C'è un elemento che non so se il professor Idel conosce o ricorda, ed è l'interpretazione di Metatron nella Kabbalah cristiana in senso mariano, cioè Metatron diventa Maria. Francesco Zorzi, che è il primo a lanciare questa proposta, dice: non sto dicendo però che Metatron abbia dato la Torah a Mosè, visto che Metatron l'ha fatto, non sto dicendo che Maria abbia dato, benché francescano, non si spingeva fino a questo punto. E dice: il nome degli angeli è un nome di un ufficio e non è il nome di una persona, perciò Maria può essere Metatron pur non essendo. E mi è capitato di trovare in un testo settecentesco di devozione di suore umbre una suora che vede la Madonna e la Madonna le dice: io ti dirò il mio vero nome, e in realtà glielo scrive sul petto, gli fa un tatuaggio e le tatua Metatron Sarapanim, il nome dell'angelo del principe del volto.
Ci sono anche interpretazioni dell'icona di Maria col libro, no? Qual è quel libro che sta vedendo, che Lembo sta leggendo? Il libro, cioè l'affinità tra la Madonna e quel libro. Non so se può essere anche letto come dici tu, che quel libro può essere proprio il libro che Maria ha, che Maria possiede, che Maria, l'angelo trova Maria col libro, e il libro che libro è? Non può essere un libro, un romanzo. Sarà la Torah, sarà quel libro.
Yes, look, the career of Maria started in the East, in the Byzantine or Pravoslav or Orthodox religion as a cult. It took some centuries to arrive to the West. And even then it was slow. 12 certain centuries, there is something there. And then we don't have in the Kabbalistic writings the identification of Metatron with a feminine figure, which appears a little bit later.
Dunque, il culto di Maria inizia nel mondo bizantino e soltanto dopo alcuni secoli si ritrova in Occidente, però in maniera molto lenta. E al principio non abbiamo nella letteratura kabbalistica un'identificazione di Metatron con un'immagine femminile.
The early Metatron in early Judaism and then in early Kabbalah, Metatron is excluded from the divine family. He is described, you are a prince or a minister, however you like, but you are not. Here and there we have an indication that maybe he is the son. But the term Sar Hapanim, which means you are an angel, and that is very, very important. Only later on, when the Kabbalist created the structure of the family, which is not very early in Judaism, that is, I would say, Kabbalistic innovation, Metatron was allowed from time to time to enter this family and be identified with Matronita, which is, how to put it, very close, acoustically at least, to Metatron. It's nothing to do with it, but it is, you know, from the point of view, Metatron, Matronita is very, very easy. You know. Like many other Jewish speculations, that is a matter of a belief in a mystic of language, not so much in a theology. So given the fact they had in a certain moment Matronita, which is Zoharic, that is an invitation for people who believe in the mystic of language to say, oh, that is also Metatron, that is Tikkun Ei Zohar. That's the beginning of. So, my. Okay.
Nell'ebraismo, all'inizio, al principio dell'ebraismo, nella Kabbalah primitiva, Metatron viene piuttosto escluso dalla famiglia divina. Lo si designa come Sarapanim, come principe, come ministro, ogni tanto anche come figlio. La definizione, definendolo Sarapanim, lo si avvicina a un angelo, però non fa parte della famiglia divina. Soltanto successivamente, quando l'elaborazione della famiglia divina acquista un qualcosa di più chiaro, di tanto in tanto Metatron entra, può entrare a far parte della famiglia divina, e viene identificato soprattutto a partire dalla letteratura zoarica con il concetto di matronita, e questo probabilmente, anche se poi non hanno molto a che fare, per una somiglianza del termine matronita con Metatron, e dato che il linguaggio, la riflessione, la mistica, la riflessione sul linguaggio e le assonanze linguistiche hanno all'interno del misticismo un peso quasi molto più forte della stessa teologia.
In fact, the box of the daughter was occupied already by other terms, Shekhinah, Knesset Israel. It was very difficult for Metatron to be allowed to enter there. And he did it not because of a theological speculation, but because of the linguistic association. Because Kabbalists are not great theologians, like all the other Jews. They believe that in the magic of language, if it's called Metatron Matronita, there must be something there. It doesn't matter that the roots are totally different. So that's what happened. Like in many other cases, Jewish theology is an invention based on language and not on ontological speculations.
Sì, il posto della figlia era già occupato dalla Shekhinah o da Knesset Israel, per cui era molto difficile per Metatron entrare a far parte della famiglia divina. Quando ci è entrato, appunto per questioni di somiglianza linguistica, perché per i cabalisti credevano nella magia del linguaggio ed erano molto più affascinati da questa dimensione del linguaggio che non della teologia. Come in generale nell'ebraismo, i cabalisti non erano grandi teologi.
C'era una mano alzata? Sì, adesso chiudiamo, fra 5 minuti chiudiamo. Se non c'è nessuno, possiamo allora ringraziare tutti, ringraziare il professor Riedel che è venuto a Gerusalemme proprio per sentire una discussione riguardo al suo libro. Lo ringraziamo ancora di averci dato la possibilità di tradurre un testo così importante. Ringraziamo ancora molto Enrico Lucca e ringraziamo tutti i relatori che sono intervenuti. Grazie molte, sappiamo dei vostri impegni. Allora ci rivedremo alla prossima e grazie a voi che ci seguite. Grazie.